10. Ave Maria, bambini, ben ritrovati. Tutto bene, i bambini cari? Se voi vivete la vostra gaiezza, la vostra gioia sotto gli occhi di Gesù e della Madonna, vedrete che la vita sarà sempre bella. E non è detto che non vi dobbiate divertire. Il Signore è contento se noi ci divertiamo santamente. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, dobbiamo pregare per la famiglia, perché la famiglia è bella. C'è un papà, c'è una mamma, ci sono i fratellini, c'è l'armonia, ci sono i nonni e tutti i parenti. La famiglia è bella. E la prima famiglia qual è stata? Proprio quella di Gesù, Gesù di Nazaret. Gesù che era il figliuolo, poi c'era la mamma e mamma Maria e San Giuseppe, il papà. E quindi era una famiglia modello. Lavoravano, pregavano, vivevano una vita sana e santa. E dare a noi l'esempio di come si sta su questa terra. Ebbene, bambini, io ultimamente capisco che su questa terra sembra ci siano solo triboli e spine. Ma perché ci sono tutte queste spine, tutti questi triboli, tutte queste guerre? Perché non preghiamo se noi supplichiamo il Signore, e specialmente voi bambini, che siete innocenti, di darci la pace? Ce la dà. Vedete il nostro caro Papa come prega per la pace? Vedete quanto è bello, sereno. E anche lui ha avuto e ha una bella famiglia. È chi ha dato l'educazione, chi l'ha fatto diventare sacerdote. Benedetta quella mamma che l'ha messa al mondo e quel papà che l'ha aiutato. E perciò, bambini cari, anche se nella nostra famiglia qualcosa non va, noi preghiamo il Signore, preghiamo la Madonna che si aggiusti e raccomandiamoci proprio a queste sante famiglie che illuminano il mondo. Vi sto parlando della famiglia Manelli. Ancora adesso ci sono i fratelli e le sorelle Manelli. E non molto tempo fa c'erano anche il papà e la mamma. E io ho avuto la gioia di conoscere la mamma. Il papà solo per quello che mi diceva la mamma, i figli, era un grande santo. Ora sono servi di Dio e hanno portato avanti veramente bene questa bella famiglia. E hanno avuto un figliuolo sacerdote. E che sacerdote! Io ho conosciuto padre Stefano, che ero ragazza, sempre così serio, sempre così in preghiera e anche propenso a sorridere e a condividere le gioie degli altri e a condividere i dispiaceri. Ora, la mamma e il papà hanno scritto un libretto molto bello. Questa è la mia famiglia. Ma se stessano naturalmente ha riunito questi scritti del papà e della mamma e è stata così edito da casa Mariana. E noi ne siamo arrivati, questa è la mia famiglia. Adesso parla proprio la mamma, questo è un episodio riportato dalla mamma, mamma Liscia. E sentite cosa dice. Padre Pio aveva una predilezione spirituale per le famiglie numerose, le amava e le proteggeva, considerandole focolari di grazia, perché ogni figlio è un dono straordinario di grazia. E come si contristava Padre Pio, come reagiva contro chi disprezza questa grazia di Dio. La sua speciale predilezione per la nostra famiglia, numerosissima, 21 figli, di cui 13 viventi, apparve manifesta, profeticamente, fin dal primo sorgere della famiglia. Mi ricordo molto bene che in viaggio di nozze, nel 1926 da Bergamo, mio marito mi condusse per la prima volta a conoscere e visitare Padre Pio. Egli ci accolse come soltanto lui sapeva accogliere gli sposi, e perciò in quel primo incontro egli ci benedì e salutò dicendoci: crescete e moltiplicatevi. Poteva dire parole più profetiche? A mio marito più tardi dirà, a proposito del numero dei figli: supererete i 20. In confessione, il giorno dopo, in quella mia prima confessione da Padre Pio, io gli raccomandai espressamente di voler assistere e proteggere la nascente famiglia. Padre Pio, con dolcezza e fermezza, mi rispose: e come se la proteggerò? Questa è la mia famiglia, me l'ho assunto come un dovere. E difatti egli è stato sempre vicino a noi, e nei momenti drammatici, quando tutto sembrava perduto, egli arrivava immancabilmente con il suo aiuto. E chissà da quanti pericoli e rovine ci ha salvati altre volte a nostra insaputa. Come non lodare Dio per questo suo fedele ministro e rappresentante? In lui abbiamo visto, come in figura umana, la provvidenza divina sempre china sulle sue creature. Adesso passo a leggere invece un episodio scritto dal papà, papà Settimio. Ma io non sono un santo. Come conobbi Padre Pio? Quale fu il mio primo incontro con lui? Ecco qui il breve racconto di quell'evento decisivo per la mia vita. In gioventù io ero fuori strada, incapace di nuocere a chi che sia. Avevo però un modo di pensare e di vedere tutto mio. Ammiravo Cristo, ma non riconoscevo la sua Chiesa e mi disinteressavo di ogni problema religioso. Nel 1919 conobbi per caso una persona che a un certo momento mi si rivelò in possesso di poteri diabolici impossibili a credersi, se non si provano. La stessa persona una volta mi disse che nei pressi di Foggia c'era un frate che indovinava e mi propose di andarlo a trovare. Risposi che quelle voci erano fantasie di donnicciuola e nient'altro, e tutto finì lì. Col passare del tempo, frattanto, io cominciai a sentire come un malessere nell'incontrare quella persona e decisi di non averci più a che fare, evitandola. Non l'avessi mai fatto. Fu allora che scoprì in lei una santa di Satana, che aveva potere di torturarmi dovunque mi trovassi, a qualsiasi distanza, in spirito e fisicamente. Non avevo più pace, certe volte mi sembrava di impazzire. Ho bisogno di un santo. Mi ricordai allora del frate di Foggia e proposi a me stesso di andarlo a trovare. Cominciai a domandare di lui qua e là e venne a sapere che era un santo e si trovava in un convento a San Giovanni Rotondo, vicino Foggia. Decisi di partire immediatamente e questo avvenne nel 1924. Giunto a San Giovanni Rotondo, mi recai subito al convento. Al primo piano del convento incontrai un frate. Gli chiesi di Padre Pio. «Sono io, Padre Pio», rispose, agitato com'ero. Entrai subito in argomento, dicendogli che ero venuto da lui perché mi avevano detto che era un santo e io avevo bisogno di un santo. Egli, con faccia visibilmente sorpresa, mi rispose: ma io non sono un santo. E io ti rimando con incredibile ingenuità: ma come? Sono venuto apposta qui perché mi avevano assicurato che lei era un santo e ora lei mi dice che non è un santo. Digiuno di cose religiose, ero proprio un bambino. Non sapevo quello che dicessi e intanto ripetevo: lei seguita a dire che non è un santo, mentre io cerco un santo. Allora me ne vado in Assisi, là ci sono i santi. E Padre Pio: sì, là ci sono i santi. Ma non riuscivo a rassegnarmi. Perplesso parlavo a me stesso e mi ripetevo ancora: mi hanno detto di venire qui perché lei è un santo. E ora mi tocca andare in Assisi per trovare un santo. Salutai dicendo che sarei partito il giorno dopo per Assisi. In fondo alle scale mi voltai per un ultimo saluto. Il padre di sopra mi fissava con sguardo così forte che anche oggi ricordo. Tornai in albergo, dentro di me non riuscivo a raccapezzarmi. La mattina dopo, alzatomi, rivedendo in un lampo tutto quello che mi era accaduto, mi trovai a dirmi: ma perché devo andare in Assisi quando mi hanno detto di venire qui da Padre Pio, che è un santo? Non volli più partire e salii al convento. Starò sempre vicino a te. In sagrestia c'era solo Padre Pio, come se mi stesse aspettando. Appena mi vide mi disse: ma come, non sei partito? E io: mi hanno mandato qui per trovare un santo e ora dovrei andare a cercarlo in Assisi. No, resto qui. Mi rispose Padre Pio: resta. Allora cominciai subito ad aprirmi e gli dissi: Padre Pio, se mi aiuterà a uscire da questo inferno in cui mi trovo, io sono un uomo tenace e fedele e sarò sempre tenace e fedele a lei. Ed egli, con voce forte: io sarò sempre vicino a te, non ne dubitare. Per dare appena un'idea della drammatica situazione di spirito in cui mi trovavo, ricordo che Padre Pio una volta ebbe a dire a un amico: per Manelli ho impiegato 2 anni a trovare il bandolo della matassa. Il giorno dopo, incontratomi di nuovo con Padre Pio in sagrestia, gli chiesi di confessarmi. Te lo do io quando devi confessarti. E mi lasciò. Ogni giorno salivo al convento. Di giorno in giorno aspettava che Padre Pio mi chiamasse. Finalmente, dopo 6 giorni, mi disse: vieni a confessarti. Mi confessai. Era la prima volta che mi confessavo dopo la confessione della mia prima comunione. Avevo messo tutto me stesso per prepararmi a questa confessione. Padre Pio mi ascoltò con la più grande pazienza. Venni assolto. Ricevetti anche la Santa Comunione e feci ringraziamento con un ardore a me sconosciuto. Recatomi poi in sagrestia per salutare Padre Pio, lo trovai in compagnia di un gruppo di signori romani. Non appena mi vide, si staccò dal gruppo, venne a me e mi disse: questa tua comunione sarà piena di benedizioni. Da quel gran giorno iniziò per me il vero cammino verso il Regno dei Cieli. Vedete, bambini, com'è bella la perseveranza di Papà Settimio nel voler cercare il santo, e l'ha trovato. E Padre Pio corrisponde e gli dice: io starò sempre vicino a te. E dopo la prima confessione e la prima comunione, che sarà piena di benedizioni, vedete quante benedizioni, e poi Papà Settimio e Mamma Alice hanno messo al mondo 21 figli, e a quel gran giorno fu un cammino verso il Regno dei Cieli. Che bel santo, che bel santo papà. Ebbene, raccomandiamo i nostri papà a Papà Settimio, perché è presso Dio, e raccomanderà anche i nostri papà. Bene, mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bambini cari, vedete i santi, quanto vogliono bene a Gesù, quanto tengono da Gesù per noi. Veramente il Signore è pieno di bontà infinita e ci vuole santi e ci vuole bene. Per essere santi non è detto che non dobbiamo giocare, non è detto che non dobbiamo essere felici, anzi è bellissimo stare in grazia di Dio e continuare a vivere su questa terra. Guai a noi quando perdiamo la grazia di Dio, quando facciamo un peccato mortale e oggi purtroppo si fa un peccato mortale facilmente, o perché non si conosce la legge di Dio, o perché siamo proprio sventati. Però, vedete, il Signore è così buono che ha istituito la confessione. Andiamo subito a confessarci i peccati e Lui ci rimette in grazia attraverso il sacerdote. Bene, bambini, adesso stiamo parlando di questa santa famiglia. E continuo a leggervi dal libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, Vita di papà Settimio, servo di Dio, profilo della vita e delle virtù. Vangelo vissuto e difeso. È certo infatti che gli insegnamenti di padre Pio scendevano nell'animo di papà come luce di verità divina e come forza pura pulsiva di grazia divina per l'avanzamento laborioso e costante nella via della purificazione e della santificazione. Soprattutto attraverso la conoscenza più approfondita e la meditazione assidua del Vangelo, papà è arrivato alla conoscenza e all'amore di Cristo, vivendo sempre più di fede in Lui, a pieno ritmo e in maniera radicale. La sua era fede inconcussa e sempre intatta, attiva. E all'uopo combattiva, non temendo egli di affrontare personaggi, anche sospetti o pericolosi, vacillanti nella fede, vittime anche a volte dell'esoterismo. In realtà proprio il mio papà, dopo i 30 anni di età, aveva avuto la triste ventura di imbattersi in una persona che si era così compromessa con gli spiriti maligni da diventare una sorta di santa di Satana, come ci spiegava papà stesso con un'espressione ben chiara e significativa. Ma a quei tempi papà era del tutto disarmato, privo di aiuti soprannaturali, perché da molto tempo lontano dai sacramenti. Si trovò dunque invischiato, senza rendersi conto, e perché questo ne subì l'influsso, soffrendo quindi di un tormento e turbamento interiori a cui soltanto padre Pio seppe pure rimedio, liberandolo radicalmente per innestarlo saldamente in Cristo Salvatore. In seguito invece era papà stesso che, pur stando sempre in guardia per se stesso e armandosi delle armi spirituali della preghiera e della meditazione, era attento e sensibile di fronte ai casi dolorosi di chi errava nella fede o era vacillante e aveva bisogno di aiuto e sostegno. Allora diventava forte e battagliero nel testimoniare la sua fede in Cristo e nel difenderla dagli attacchi e dalle deformazioni di chi che sia, appellandosi pressoché sempre al Vangelo che conosceva e citava a meraviglia. Il dono di guarire le mucche. Ricordo che una volta, quando ero ragazzo, papà mi portò da una sorta di mago o di guru che aveva un circolo di discepoli e di devoti nella città di Roma. Papà si presentò in quella casa con il Vangelo in mano ed entrò vivacemente in discussione. L'incontro durò qualche ora. Papà non mi fece entrare nella sala dell'incontro, ma mi fece aspettare fuori per non farmi ascoltare le aberrazioni di quel falso maestro, a cui molti purtroppo davano credito. Per farmi capire di chi si trattava, papà mi disse che quel tizio era un santone, il quale sosteneva di possedere anche poteri strani, che comunicava pure ad altri, e proprio in quell'occasione difatti mi riferì che quel santone manifestò in pubblico di aver dato a una persona là presente il dono di guarire le mucche. La cosa parve così stravagante a me ragazzo che ancora oggi la ricordo. Capite, bambini? Andava da questo santone e il santone diceva: io ho dei poteri straordinari, faccio guarire le mucche. Ma ragazzi miei, è veramente paradossale. Con padre Pio invece papà e noi tutti con lui ci si trovava realmente alla sorgente dell'acqua viva e si beveva soltanto acqua pura, ci si nutriva del pane di grano, senza misture o difetti di sorta. Il Vangelo e i santi, i sacramenti e i sacrifici, questi erano i maestri di padre Pio e di tutti i suoi figli e discepoli. La preghiera e l'unione con Dio, la Chiesa, i sacramenti, il Papa e i sacerdoti, la Sacra Scrittura con le vite e gli scritti dei santi. Questo è stato il patrimonio di fede e il pascolo dello spirito di papà per una vita cristiana genuina e pura, ricca di grazie e di meriti, maturata nella virtù e nei sacrifici, come è stato di tutti i santi. A riflettere anche soltanto poco sulla personalità di papà, non poteva non colpire in lui la totalità di dedizione e la determinazione a vivere questa totalità. A chi? A che cosa? A Cristo e al suo regno. Una vita di fede, di speranza, di carità, dunque animata di prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Questo è il tracciato della sua vita cristiana, in chiave di virtù teologali e cardinali, illuminata ad ogni passo dal Vangelo, segnata in profondità dai sacramenti dell'Eucaristia e della confessione, addolcita dall'amore alla Madonna, il tutto inserito nel tessuto vivo della Chiesa locale, anche con impegni di apostolato attivo. Apostolato in azione, nella città di Fiume, infatti, per la conoscenza molto intima con il Santo Vescovo Sain e per la stima e l'affetto di cui godeva, papà fu anche eletto presidente dell'Azione Cattolica diocesana e fu scelto quale professore di lettere nel seminario diocesano. Già a Bergamo, inoltre, papà collaborava con la rivista religiosa dei Cappuccini, Annali Francescani, alimentando il suo fervore di cristiano impegnato con le letture e la meditazione delle opere dei santi padri e dottori della Chiesa e della vita dei santi, che lo attiravano e lo esaltavano sempre più alla luce dell'esempio radioso di San Pio da Pietrelcina, al quale iniziò a portare più persone, specie quelle bisognose di conversione. A questo proposito fu veramente importante il salvataggio che papà fece del dottor Lusardi, conosciuto a Bergamo occasionalmente. Un giorno, infatti, papà era di ritorno da San Giovanni Rotondo e qualcuno gli presentò questo signore, il dottor Lusardi, il quale si trovava in preda a una crisi di vera e propria disperazione che lo stava ormai portando irresistibilmente al suicidio. Papà colse l'occasione per parlare al dottor Lusardi di Padre Pio, da Pietrelcina, e lo fece con parole così calde e suasive, così penetranti e convincenti, che il dottor Lusardi si fece direttamente accompagnare alla ferrovia a prendere il treno per San Giovanni Rotondo dopo aver ascoltato le istruzioni che papà gli diede. Il dottor Lusardi tornò da San Giovanni Rotondo rifatto e iniziò anche lui una vita cristiana di grande impegno e testimonianza fino alla morte avvenuta negli anni 90 a Loreto, dove mi capitava di incontrarlo quasi ogni volta che mi fermavo a visitare la Madonna nel santuario, a celebrare la Santa Messa nella Cappella dell'Incarnazione. Egli pubblicò l'intera vicenda della sua conversione propiziata da papà e lo inviò da Padre Pio. Questo bambino, il professor Manelli, comincia la sua strada, la sua via di apostolato e comincia a portare le persone da Padre Pio, per riportarle sulla retta via, per aiutarle. E il professor Lusardi viene salvato da Padre Pio, era alquanto disperato. E quando papà Settimio lo incoraggia ad andare da Padre Pio, ci va e trova la sua salvezza e la sua santificazione. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo.
Thank you.
Bambini cari, com'è bello sentir parlare di Gesù, di chi ama il Signore, di chi non odia, di chi sa perdonare. Ah, la guerra, figli miei, la possiamo vincere solo con il rosario. Pregate e verrà la pace. Fate l'esperienza, una vostra Ave Maria vale tanto davanti a Dio. Bambini cari, adesso ho parlato del papà, di Padre Stefano. Adesso parliamo della mamma di Padre Stefano, vita di mamma Licia, serva di Dio, scritta dalla figlia Pia Manelli. Ecco, Pia ha scritto della sua mamma, perché? Perché la mamma è stata tanto tempo nella sua casa. Ecco, Pia non aveva figli, ma il Signore le aveva dato il grande compito di aiutare la mamma e il papà. Quelli erano i suoi figli e avevano fatto tanto bene, continuavano a farlo. E sapete la mamma che mi diceva di Pia? Quando sto con Pia, io mi sento protetta. Ecco questa mamma anziana, bella, tutta rivolta a Dio, umanamente parlando, si sentiva protetta da questa figliuola così privilegiata. E lei scrive nella sua semplicità, eppure è una professoressa, Breve vita della mamma, infanzia e adolescenza. La vita di mia madre è stata una vita semplice, chiara e bella in ogni stagione della sua esistenza. Non ho bisogno di slanci di fantasia per arricchirla, né di invenzioni, perché la sua lunghissima vita è stata piena. Non c'è stato un attimo di tregua e di perdita di tempo. La sua è stata una storia invidiabile e ammirevole per il suo eroismo e particolarmente per la sua fermezza nella fedeltà agli ideali di Cristo. Diceva ella, ordine e pulizia ogni giorno. Il suo primo pensiero era quello di consultare il calendario per conoscere il nome del santo del giorno a cui affidarsi e da invocare spesso. Era nata il 13 luglio 1907 a Nembro, piccolo paese vicino Bergamo. È una piccola città di provincia con un bel duomo e alcuni palazzi eleganti della nobiltà. In uno di questi nacque mia madre, che era la maggiore, e venne alla luce dopo 6 aborti spontanei. Poi sono nati la sorella Elena e 2 fratelli, Giulio e Catullo. Prima di lei i bambini non riuscivano a vivere, cioè a nascere vivi, morivano. E lei finalmente vive e dopo di lei arrivano Elena, 2 fratelli, altri 3 figli. Sia il papà che la mamma ebbero sempre una condotta lodevole nella guida e formazione della famiglia. Le caratteristiche più evidenti del padre erano la vivacità, l'ingegnosità e l'amore per la musica sinfonica e ancor più per la musica della grande arte lirica. Infatti mia madre nei momenti di confidenza mi diceva che non poche volte il papà la conduceva al teatro Donizetti di Bergamo per assistere a qualche rappresentazione. Il padre era un dirigente onesto, diligente e molto stimato presso la ditta Crespi. La madre era una donna dolce che si occupava dell'educazione dei figli e della casa e che aveva una cura meticolosa della sua persona, non per vanità, ma per amore di ordine e pulizia. Tutte queste qualità sia il papà che la mamma le inculcarono nei loro figli e mia madre in particolare le mise in pratica fino all'ultimo istante della sua vita. Diceva sempre a noi figli, massima pulizia di dentro e di fuori. Mia madre inoltre teneva molto alle sue cose personali e per questo talvolta si alterava con me perché alcune di queste io le volevo eliminare e lei mi riprendeva dicendomi, dopo la mia morte farei come vuoi. Oltre a queste qualità ereditate, in lei si notavano molto bene la disciplina, la puntualità, la gentilezza verso tutti. Altra bella caratteristica era che quando le capitava di udire apprezzamenti poco benevoli nei riguardi di qualcuno, trovava sempre delle attenuanti e non permetteva che si parlasse male perché diceva che si mancava di carità. Nell'insieme quindi si capisce che lei è cresciuta in un ambiente sano e con santi principi. La sua prima infanzia non ebbe nulla di eccezionale. La piccola Alicia cresceva sana, robusta e già da allora mostrava vivacità di ingegno, bontà e gentilezza d'animo. Andava molto volentieri in chiesa per la Santa Messa e vi assisteva composta e raccolta. Fin da allora il suo impegno verso le cose di Dio era ben chiaro e preciso. Aveva una predilezione spiccata per il bel santuario mariano sulla collina di Nembro, dedicato alla Madonna dello Zuccherello, di cui ella parlava spesso, ricordando sempre, fino a pochi attimi prima della morte, le strofe dell'inno popolare alla Madonna dello Zuccherello. Licia frequentò le scuole tecniche e si fece notare per la sua serietà, puntualità, diligenza e profitto. Era cresciuta e si era fatta più bella, alta e slanciata. Con le sue amiche partecipava alla vita della parrocchia e non perdeva nessuna ricorrenza religiosa, vivendo la vera vita cristiana con spontaneità, gioia e autenticità. Era buona, molto pura, aperta e col tempo era diventata una ragazza intrepida, coraggiosa e piena d'amore, giungendo così alla soglia della giovinezza. Per aiutare la famiglia economicamente, anche perché il papà non godeva ottima salute, il papà era malato di cuore, andò a lavorare anch'ella presso la ditta Crespi e anche lì si fece notare per la sua serietà e puntualità nel lavoro, dando generosamente il suo contributo a sostegno della famiglia. Vedete, bambini, com'è bello essere precisi nel proprio lavoro, nelle cose. Perché dobbiamo fare le cose così arruffate, fatte in fretta, male? No, si fa tutto con calma e bene. Ecco, bambini cari, abbiamo preso un giocattolo, abbiamo giocato, dopo lo rimettiamo a posto. Abbiamo fatto una marachella, magari abbiamo fatto cadere qualcosa, raccogliamo e mettiamo a posto. Oppure c'è qualcosa di pericoloso, come vetro, cocci, chiamiamo la mamma, umilmente chiediamo scusa e la mamma metterà in ordine. Vedete, mamma Licia, ordine e pulizia ci teneva assai. Infatti, io che stavo accanto a lei, godevo della sua presenza. A parte, era una presenza spirituale molto forte, perché aveva Gesù nel cuore, ed era una mamma, amava come mamma, era ordinata, pulita, e straordinariamente bella. Questa figliuola Pia somiglia alla mamma, e anche lei è tanto bella, con gli occhi azzurri come la mamma. Ringraziamo il Signore che ci dà queste persone così belle e che ci aiutano a pregare e a far succedere. Bambini cari, il tempo è volato, io vi voglio tanto bene e mi auguro che voi comprendiate quello che io leggo, anche perché padre Stefano e anche la sorella, il papà e la mamma, sono semplici, anche se tanto grandi e tanto istruiti, però fanno comprendere bene le cose. Vi saluto, mi raccomando, crescete sani e santi, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!